volevo intendere questo. Posso specificare un attimo? Allora, in Occidente manca una cosa che sotto gli occhi di tutti. Allora, io ho fatto un'inchiesta anni fa su cosa stava succedendo nei paesi dell'est. La cosa che succedeva è, ad esempio, che c'era un dispiegarsi di forze, che di solito di cui la sinistra parla poco, anche qua stasera se ne parla, che secondo me è il vero partito che agisce in modo transnazionale, no? Sopra le nazioni, a livello internazionale. Cioè c'era la massoneria italiana, americana, che si muoveva a tutto campo in quelle realtà. C'era il famoso Gran Maestro Sciubba, uno dei grandi notari, che andava tranquillamente a prendere accordi commerciali, a mettere in piedi le strutture che sarebbero servite alla caduta del muro. Sì, c'è stato molto prima, però. Il problema è, queste operazioni nell'Occidente, Firenze ultimamente, no? Poi basta viaggiare un po' su internet, no? Basta andare a cercarsi un sito che si chiama Bilderberg, no? E si capisce ad esempio chi c'è dentro e come organizzano le loro campagne, promuovono le loro iniziative economiche e compagnia. Allora, oggi c'è un problema di capacità di capire che esistono questi stati paralleli, queste
da parte di chi?
Da parte del capitalismo, da parte della borghesia internazionale, no? Soprattutto che si muove in modo estremamente gerarchico. La cosa che va capito è che esiste una gerarchia vera, strutturata e militare, ripeto,
è normale,
no? Certo che è normale, però il problema è qui. Allora, cioè dal 1600 in poi, Marx dice che è sempre stato così, lo dice Marx, non lo dice che la borghesia nasce con queste caratteristiche. Allora il problema è per quale ragione il dibattito politico su come è strutturato, diciamo, l'avversario di classe non viene mai capito, non viene mai espletato e non c'è mai l'organizzazione che si autonomizza rispetto a questo tipo di struttura. Allora, cioè, noi solitamente attacchiamo i parlamenti, diciamo, certe figure, i comuni, no? Certe istituzioni, pensando che siano quelli gli organi.
Noi non ci pensiamo neanche,
no? Quello che succede nella politica corrente, no? Che si vede, lo scenario, succede questo. Il problema è che nella realtà occidentale si continua da troppo tempo a colpire gli obiettivi sbagliati. Allora c'è un problema qui ovviamente di spiegazione anche, di rapporto...
Le idee dominanti sono idee della classe dominante.
Sì, ma all'interno dell'analisi manca questa cosa. Si è andato impoverendo, secondo me, da Marx in poi, questa capacità di critica su queste strutture. E questo è l'elemento che ci ha reso incapaci di fare una certa operazione e che poi ha prodotto quegli effetti, secondo me, anche sulla Russia. È proprio questo l'elemento.
Credo che se fosse solo quello saremmo già comunisti. Comunque, passando alla seconda cosa, dunque, indubbio che la quasi totalità dell'opposizione russa, socialismo o via socialismo, è la nazionalizzazione. Cioè, i mezzi di produzione in mano statale era un punto di non ritorno rispetto al capitalismo. Questo Trotsky l'ha sempre detto e sostenuto, no? Cioè, fino alla morte ha sostenuto che quello in Russia è uno stato operaio degenerato e le caratteristiche fondamentali che diceva che in Unione Sovietica esisteva uno stato operaio degenerato o meno, lo stiamo a vedere, era la proprietà statale dei mezzi di produzione. Poi diceva altre due cose che qui... Primo diceva che non c'era stata una azione violenta, diciamo, della borghesia sul proletariato, per cui se dal sistema capitalistico, cioè da dittatura borghese, si può passare a dittatura del proletariato per via, se dalla dittatura proletaria si può passare a dittatura borghese per via non violenta, sarebbe un riformismo rovesciato, per cui anche dal capitalismo al socialismo si potrebbe passare per via non violenta. La violenza ci fu, solo che fu solo dalla parte dello stalinismo. Seconda cosa, Trotsky e i trotskisti specialmente parlano di pianificazione. E la pianificazione in Russia non ci fu mai perché? Perché in una società capitalistica, lo Stato capitalista, quindi la massima espressione della volontà capitalistica, può pianificare fino a un certo punto. In ultima analisi, la società capitalistica è anarchica. No? Tchaikovsky queste cose non le ha mai capite, probabilmente. Non si è mai reso conto fino in fondo. Per cui la pianificazione era possibile soltanto perché c'era la nazionalizzazione dei mezzi di produzione. Il che è verissimo, tutta la sinistra, non tutta, probabilmente gran parte della sinistra bolscevica ha sempre visto come il punto di non ritorno dal capitalismo verso il socialismo fosse la nazionalizzazione dei mezzi di produzione, e questo spiega perché Trotsky non si è mai battuto in fondo contro lo stalinismo in Russia. Tu dici la possibilità alternativa. Questa alternativa giustamente dice la politica, non era economica, il che vuol dire salvare il partito. Salvare il possibile del partito russo dalla generazione del socialismo in un solo paese. Credo che, lo so, verissimo questo, ma chiaramente non l'ha fatto perché? Perché in fondo la degenerazione, eccetera, eccetera, non era arrivata fino in fondo. Secondo lui. Perché per esempio non tenta un'alleanza con l'opposizione operaria? Non dico che si uniscono, dico che abbiano un'azione comune contro lo stalinismo. Perché nel 1924, ci fu il congresso del Partito Comunista Tedesco, in cui erano altamente critici rispetto all'Unione Sovietica sul 23, no? Congresso di Francoforte. Quando questa brava gente, cioè i sinistri tedeschi, la Fischer, la Maso, vanno a Mosca, cambiano così e così. Quindi ci fu anche l'impossibilità o l'incapacità della sinistra occidentale tedesca specificamente di unirsi con quella russa. Quindi l'unica via era quella politica, come dici tu, cioè la salvezza del partito. Non potevano farlo perché non credevano che fosse degenerato fino a questo punto. Il problema, se vogliamo, poteva essere un altro, no? Era possibile un'altra via capitalistica oltre che lo stalinismo? Perché lo stalinismo fu una particolare via capitalistica, poteva esserci un'altra via capitalistica. No, tu hai chiesto la via politica poteva essere il tentare di salvare il partito, una parte del partito bolscevico, però indubbiamente. Qui, per esempio, si chiede, quando Krasin si rivolge a Trotsky, no? Che denuncia le mancate industrializzazioni, dice sì, vabbè, d'accordo, ma come hanno industrializzato il mondo quando non ci sono i capitali esteri per investire? E parla delle bianche ossa, eccetera, eccetera. La tua via conduce a quello. In fondo, un'opposizione vera e propria in Russia non ci fu. C'è sta.
Alla
internazionale. Ecco, qui non ne parlo per la semplice
adesso, perché parlo da... non dobbiamo fare un dibattito, però volevo solo dire che sul problema lo stalinismo era necessario, ecco, voglio dire, attenzione, cioè era una qualche piccola possibilità di un'alternativa c'era, poi
politica,
è stata storicamente
politica.
Politica,
sì,
certo.
Certo.
Ecco. Cioè, a livello internazionale, cioè c'era la possibilità, adesso non per fare, facciamo la solita citazione, del famoso rovesciamento della piramide. Ecco, questo discorso mi sembra che nel testo non ci sia, cioè ci sia un determinismo, diciamo, più realista del re, cioè nel senso che in un certo senso, nel senso che sul piano storico globale, diciamo, della storia del movimento operaio, dal tuo testo sembra che non c'era altra alternativa che lo stalinismo. Forse una piccola possibilità di alternativa c'era,
sì.
Certo non di vittoria, delle, insomma, lo
stalinismo. Sì, ma c'è a livello internazionale.
Sì, sì, infatti, sì. Volevo dire.
Sì, no, ma non è stato esaminato. È stato esaminato qua dietro, dove si parla eventualmente della critica, quando viene fatta la critica del trotskismo, perché il trotskismo non fu una vera opposizione in Russia. Non c'è stato. Ma l'opposizione poteva nascere solo fondamentalmente in Occidente. Ecco, prima di esatto vorremmo però dire le stesse cose. l'unico tentativo reale di opposizione in Occidente venne quando, ripeto, ci fu nel 1924 il congresso del Partito Comunista Tedesco a Francoforte. Partito Comunista Tedesco che per la prima volta ha una direzione che non dico fosse contro l'internazionale, ma era al di fuori dell'internazionale. Non la lesse l'internazionale, dava fastidio l'internazionale, come disse Zinoviev, perché criticava la politica dell'internazionale sul venditore tedesco. Furono eletti Fischer, Maslow, tutti i sinistri tedeschi. A quel punto Bordiga va a Berlino per cercare di mettersi d'accordo per avere un comportamento univoco fra lui e i tedeschi al prossimo congresso dell'internazionale comunista, sempre del 24. Quando si arriva a Mosca, la sinistra tedesca cambia da così a così. No, poi c'è un altro punto che tu dici, che è il dispotismo asiatico. Ed ovviamente lo stalinismo fu un'autocrazia capitalistica. Riesumò alcune forme che erano precedenti al feudalesimo di Stato russo, cioè lo zarismo, e precedentemente al dispotismo asiatico, tipo il lavoro schiavistico, tipo il colcos come feudalesimo collettivo, cioè il gruppo che non è il singolo colcosiano che serve della gleba, ma il colcos che serve della gleba, che è l'arte, no? Questo lo riprese Stalin. Quindi, e nello stesso tempo, dispotismo asiatico, feudalesimo di Stato, cioè forme di feudalesimo asiatico, forme di schiavismo in una società capitalista. Per cui si può parlare di autocrazia capitalistica, no? Come Lenin parla di dittatura, potere feudale militare per l'utilismo, pur essendo già una società capitalistica. Tu dici per esempio i colcos del 35. Nel 35 fu dato il piccolo pezzetto al contadino, ma fu una cosa ben diversa da quello che fece poi nel 53. Nel 53 non si sono mica limitati a dare il pezzetto di terra.
Sì, ma tu dici che condividi la magistrale analisi di Bordiga. Bordiga sì. si fonda sull'arte, fa quell'analisi esaminando lo statuto dell'arte del 35, quindi sì. Quello che tu era già tutto presente durante l'epoca staliniana, cioè non è venuto dopo, era già tutto presente.
Non era sotto, cioè che inizia la forma dell'arte, ma quello che il spostamento di posto valore che parla Bordiga dalle città alle campagne avviene nel 53, che prima è piato questo pezzettino di terra, ma è un palliativo per farlo sopravvivere, ma il grande cambiamento del rapporto Stato-Colcosiani viene nel 53. Basta, nel 46, i pochi uomini che avevano i contadini
russi...
Credo
che il punto fondamentale è questo. Lo stalinismo è stato espressione sostenuto dalla classe proletaria o era un potere che era sostenuto anche dai colcosiani, dalla campagna russa?
Fondamentalmente era la classe operaia. Guarda, e ti passa, avrei molto presente quando parla Bordiga, che disse che una classe non è destinata a svolgere un solo compito, e fa l'esempio della classe borghese nordamericana, la quale buttò giù lo schiavismo, che è una forma precedente al feudalesimo, ma non poté combattere il feudalesimo perché non c'era negli Stati Uniti. La classe operaia, in pratica in Russia, appoggiando, ha costruito il capitalismo. Questo non vuol dire che non fosse sfruttato, non fosse in condizioni di sfruttamento bestiali, se vogliamo usare un termine moralistico.
Però ugualmente non moralistico, economico.
Sì. Però ugualmente,
allora sostenuto in che senso? Questo è il punto, questo sostenuto bisogna chiarirlo, cioè perché economico no, perché c'è un drenaggio fortissimo di plusvalore
politicamente.
Continuate a far polemica.
Politicamente.
Adesso, cioè, però scusate un attimo, siccome ci sono anche altre domande, cioè mi sembra che si sta un po', cioè chiaramente poi batti e ribatti, ok?
Beh,
però
Beh, comunque mi sembra un nodo importante, sì, se lo stalinismo era sostenuto dalla classe operaia, no, e certo, solo dalla classe operaia.
Sicuramente, però
credo che è la funzione fondamentale di interesse.
Vedo che ci sono altri che ne vogliono fare, perché sennò sono convinto che comunque, siccome mi sembra che le posizioni che avete espresso godano di una piuttosto acciaiosità, perché sì, insomma, almeno questa è la mia impressione, per snellirle sentiamo che qualcun altro, ecco. Yuri,
avevo chiesto anch'io.
Ah, scusa, dopo
la situazione, continuando un po' sulla falsa riga di quello che stava ripetendo, prima di tutto in relazione a se c'era un'alternativa al ruolo dell'opposizione di sinistra, dovremmo dire delle opposizioni di sinistra.
Ti riferisci alla Russia o internazionalmente?
Nel senso che sicuramente a partire dai primi anni 20, se c'è stata l'opposizione operaia, si cita spesso l'opposizione di sinistra unificata 1926-1927, Trotsky, di Novi, ma esiste una tendenza che ricerca un'alternativa a questo tipo di soluzione, che è il gruppo dei 15, il gruppo di Sapronov-Smith, che è la soluzione a partire dal 1927, che poi negli anni si sviluppa dal punto di vista teorico, fino a essere di fatto la prima teoria del capitalismo di Stato compiuta in Russia, probabilmente anche a livello internazionale. Prima di tutto, a partire dal quindicesimo congresso, nel momento in cui rifiuta le posizioni di Trotsky sulla possibilità della riforma del partito e inizia a parlare apertamente all'interno del dibattito del quindicesimo congresso, anche se non può partecipare direttamente al quindicesimo congresso del 1927, della necessità, della possibilità di costruire un altro partito, di uscire dal partito. Questo cosa vuol dire? Non solo vuol dire che si rifiuta la possibilità di riformare il partito e che il partito, per cui non esprime una tendenza di destra e centrista, come la vedeva Trotsky, ma che è giunto il momento in cui ci si può rivolgere direttamente alla classe operaia. Cioè, in fondo, tutta la battaglia dell'opposizione di Trotsky è vista come una battaglia interna al partito. Il gruppo dei 15 inizia a proporre questo tipo di strada, questo tipo di alternativa, che nel dibattito, che viene ripreso parzialmente nei volumi di Ciliga, comunque in modo molto approssimativo, torna fuori. Il fatto che siano stati aperti gli archivi russi a partire dal 1992 ha determinato anche la possibilità, appunto, di rinvenire i materiali che poi di questa opposizione all'interno dei campi di concentramento e dei confini in Russia, fino allo sviluppo della teorizzazione del capitalismo di Stato. Questo è un tipo di ricerca che sta progredendo, che in parte è avvenuta e che mi sembra un fattore fondamentale. All'interno del dibattito, appunto, se esisteva un'alternativa, perché uno degli elementi che non sono stati citati e con cui concordo con che il problema è che la storia non si ferma, neanche con Bordiga nel 1926, quando va a fare la discussione al sesto esecutivo allargato. Nel 1927 si pone il problema della rivoluzione in Cina. Tutti gli anni 30 sono una progressiva e costante fibrillazione della situazione internazionale e di sommovimento estremamente intenso fino allo scoppiare della seconda guerra mondiale, per cui il problema se esisteva una alternativa e se esisteva la possibilità di costruire un'alternativa rivoluzionaria fino alla seconda guerra mondiale continua, secondo me, a sussistere. Questo è un elemento. Il secondo elemento che volevo porre è invece passa di qualche decennio oltre e alle ultime parole si può sapere più del tuo relativo. Cioè attualmente in Russia esisterebbe una classe capitalistica compradora, fondamentalmente. È un po', secondo me, il tipo di campagna anche giornalistica che sta venendo avanti nelle ultime settimane, per cui la classe dirigente russa sarebbe una classe dirigente criminale, completamente legata al capitale speculativo internazionale, eccetera, eccetera. Che è una parte della verità, ma che secondo me è soltanto una parte della realtà. Ed è una parte non decisiva della realtà. Se oggi si fa un censimento di quante aziende esistono russe, quante sono private, quante sono joint venture, anche dopo l'abbandono, dopo la crisi d'agosto del 98, in Russia si avranno dei risultati, si avrà un'immagine sotto i propri occhi molto diversa da quella di un capitale completamente speculativo e completamente criminale. Cioè, il capitalismo opera anche dal punto di vista produttivo in Russia tradizionalmente. Non vedere questo sarebbe veramente una miopia anche per la ripresa, anche per la ripresa di quella classe operaia in quei paesi. Perché una visione di questo genere è una visione estremamente pessimistica in relazione a questa ripresa. Un'altra cosa da tenere presente è il ruolo che gioca la Russia all'interno dello scacchiere internazionale e che non può essere visto semplicemente come sottomesso al gioco delle realtà internazionali. Certamente la Russia si è indebolita molto e si è visto nelle ultime crisi internazionali un ruolo limitatissimo che ha giocato. Ma io recentemente leggevo un'intervista al ministro degli esteri russo Ivanov e lui affermava che l'Occidente deve stare molto attento perché noi, in relazione anche alle crisi e al ruolo sempre minore che giochiamo nello scacchiere internazionale, perché noi potremmo guardare a Oriente, molto Oriente, e cioè alla Cina.
Forse è stato dalla padella alla brace.
Finito soltanto dicendo una cosa. Un'alleanza strategica Cina-Russia, ipotetica, non dico che avverrà, del tutto ipotetica, nei prossimi decenni, cosa potrebbe significare sul piano internazionale? Non dico assolutamente che possa essere un'ipotesi fattibile, dico del tutto ipotetica, per cui il ruolo che può giocare il capitalismo russo, sia come forze endogene e sia come ruolo internazionale che gioca, sia per l'estensione geografica, le materie prime che ha, non va a tenere su.
Va bene, rispondiamo subito. Dunque allora ti rispondo prima sulla seconda parte, che ripieghiamo più velocemente, e poi sulla prima. La seconda parte, il ruolo della borghesia russa. È chiaro che quando si parla della borghesia russa, cioè del comportamento di una classe sociale, non vuol dire che tutta la borghesia russa si comporti in un determinato modo. Quello che io scrivo con Prodoro vuol dire che l'aspetto fondamentale della politica che oggi, e oggi intendo dal 1991 in avanti, è la borghesia russa, è di fondamentalmente compradora. Il che vuol dire che dal punto di vista economico si adegua ovviamente al mercato internazionale, dal punto di vista politico, piaccia o non piaccia, segue quelle che sono le direttive dell'imperialismo dominante. Non gli oppone assolutamente, gli oppone delle lamentele, gli oppone delle critiche, gli oppone anche se non fate così noi faremo così, ma fino adesso stringi, fa quello che gli dicono gli americani. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, viceversa, mi trovo, se ho ben capito, mi trovo d'accordo con te. Cioè, Trotsky all'interno della Russia non fu un'opposizione allo stalinismo, fu qualche cosa che noi non abbiamo detto, assomiglia molto al centrismo, la posizione di Trotsky in Russia. Il perché, l'abbiamo detto prima, perché vedeva che in fondo la stalinizzazione, cioè la nazionalizzazione dei mezzi di produzione, era una forma che, al di là di quelle che passava dentro la testa di Stalin, eccetera, avrebbe portato, non necessariamente, questo Trotsky ha detto, ma avrebbe favorito lo sviluppo di un'economia non capitalistica, non è stato pregenerato. Trotsky non fu, diciamo, a così basso livello come teorico, a questo punto, perché dice sì, qui ha due vie, o c'è una rivoluzione proletaria e il potere ripassa al proletariato, oppure la nascente borghesia butta giù la burocrazia e impone il capitalismo vero e proprio. Trotsky deve aver detto questo. Poi vedeva come lo Stato predegenerato come una forma economicamente, se non politicamente, più avanti rispetto a questo. Qui sono d'accordo nel dire che Trotsky e tutta la sinistra trotskista russa una vera e propria opposizione allo stalinismo in Russia non l'ha fatta. C'erano altre opposizioni. Altre opposizioni che avevano un merito e un demerito. Il merito erano quelli di avere un seguito operaio, di avere delle lotte operaie. Il demerito di non avere una prospettiva politica. Politica intendo non una politica economica dell'Unione Sovietica, una politica in senso partitica, come ha detto lei giustamente, sappiamo il partito. L'opposizione operaia di Smir questa non l'ha mai avuta. Indubbiamente si poteva creare qualche cosa che somigliava al salvataggio del partito russo a varie condizioni. Alla condizione che si associasse, che Trotsky partecipasse alle lotte operaie, che Trotsky e trotskisti non ci parteciparono, lottarono solo all'interno del partito. Seconda, che dall'Occidente arrivasse una mano alla sinistra russa, non arrivò. Per cui, insomma, chiaramente la storia condanna Trotsky su questo punto. Però, insomma, dobbiamo anche star cauti e dire, insomma, scaglia la prima pietra, ecco, tanto per usare un linguaggio cristiano. Dall'Occidente non arrivo niente. Giustamente ho detto una cosa, la politica non finiva nel 26-27. Questa è stata la tragedia del movimento operaio. Del movimento operaio che è andato negli anni 30, si è trovato con che? Si è trovato in una crisi capitalistica che ha travolto la Germania e si è trovato a subire il nazismo. Questo qui se lo pone per esempio Arthur Rosenberg, ha scritto: se noi nel 26 avessimo fatto un partito staccato dallo stalinismo, come sarebbe andato? Fiori, perché non l'avete fatto nel 26 un partito staccato dallo stalinismo? Ci sono delle ragioni, perché la sconfitta dell'Occidente, sia ben chiaro una volta per tutte, è sconfitta tedesca. Perché l'Occidente non ha vinto? Perché non ha vinto in Germania.
Vuoi fare tu? Tocca a te.
Sì. Beh, io sono un po' in imbarazzo, perché non sono d'accordo con quello che diceva Liliana Grillo, quando diceva, vabbè, non è il caso di fare un dibattito, secondo me è il caso di fare una grossa discussione, no? Però non nel modo in cui è stata fatta finora, toccando questo problema, quell'altro problema, eccetera, eccetera, ma cercando di afferrare il bandolo della matassa. Allora, il bandolo della matassa, qual è? Il bandolo della matassa è rappresentato dal fatto che dietro le spalle, storicamente, noi abbiamo questo benedetto fenomeno dello stalinismo che ha spazzato via dalla scena sia i risultati delle lotte rivoluzionarie del primo dopoguerra, sia qualsiasi realtà che potesse essere ricondotta a ciò che era il movimento operaio quando ne parlavano coloro che avevano rotto da posizioni di sinistra con il movimento socialista che era esistito fino al 1914. Il vecchio movimento operaio è stato spazzato via nella fase che sta tra il 23 di cui hai parlato te e l'avvento del nazismo e poi definitivamente con la seconda guerra mondiale. Ora, io sono della casa editrice che ha pubblicato il libro di Tacchi che è su quel tavolo. Quel libro è un tentativo di compiere una verifica empirica di ciò che è stato lo Stato. Il libro di Tacchi che è su quel tavolo. Quel libro è un tentativo di compiere una verifica empirica
di ciò che è stato lo stalinismo della parabola che poi ha descritto fino al crollo dell'Unione Sovietica, rispetto a certe linee di analisi che sono quelle che ci sono derivate, e sono derivate all'autore in particolare, da quella che è la tradizione dell'antistalinismo di sinistra e nell'ambito di questa delle analisi di Vordiga in particolare. La caratteristica fondamentale con la quale noi oggi dobbiamo confrontarci quelle analisi è che sono state in qualche modo a priori qualcosa di simile alle analisi sono state date del fenomeno del nazismo da Nolte. Faccio un'affermazione paradossale perché voglio proprio buttare il sasso nello stagno. In che senso? Nel senso che tutte le volte che si è voluto affrontare il tema rappresentato dallo stalinismo, da ciò che significava questo in passato, oggi però si può evitare perché l'Unione Sovietica non esiste più, tra l'altro, che cosa si è fatto? Si è detto che è stata una reazione al tentativo rivoluzionario del primo dopoguerra, una reazione per quanto ha riguardato l'area russa, quindi al 17, e internazionalmente di rimando una reazione a tutto ciò che aveva puntato verso un'estensione internazionale della rivoluzione. E tolti alcuni casi direi eccezionali nel panorama politico dell'estrema sinistra degli anni 30 e anche degli anni successivi, quindi tolto il caso per esempio, che è stato abbondantemente citato stasera, di Bordiga, di solito nei confronti dello stalinismo non si è fatto altro che analizzarlo come una specie di fenomeno esogeno, senza rendersi conto che invece era un grossissimo fenomeno endogeno, quindi aveva una propria corposità, che nei confronti di quella corposità bisognava dare delle risposte ben precise, analoghe alle risposte che consideriamo delle risposte rivoluzionarie a quelle che sono le contraddizioni dell'insieme della società attuale. Lo stesso vale per il fenomeno del nazismo, lo stesso vale per altri fenomeni, ma nei confronti del fenomeno dello stalinismo il problema è rappresentato dal fatto che capitalizzeremo quelli che sono stati i lati migliori delle analisi compiute da tutto lo schieramento antistalinista di sinistra, soltanto a condizione di capire che lo stalinismo non si è identificato puramente e semplicemente con ciò che è avvenuto in Russia e non si è identificato con una sua proiezione internazionale, ma era una tendenza, l'espressione, l'aggettivo che uso è abbastanza forte, legittima del movimento operaio, tanto come quelle socialdemocratiche, il movimento classe proletaria, se non vogliamo usare l'espressione di movimento proletario, esprime delle tendenze che rispetto a questa società sono conservatrici. E lo stalinismo ha espresso proprio questo fenomeno. Non si può spiegare l'estensione internazionale dello stalinismo rifacendosi unicamente al fenomeno dell'arretratezza russa e del tentativo di superare l'arretratezza russa. Questo tra l'altro è uno dei pregi del lavoro di Tacchi, cercando di resistere al mercato mondiale, perché se no non ci rendiamo conto di niente di ciò che è successo sulla scena internazionale fino alla Seconda Guerra Mondiale e dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Ora, tra l'altro, lo stalinismo si è, dopo la fase del 1929-31, si è dovuto mettere letteralmente sotto i piedi tutte quelle tendenze staliniste che operavano in Europa, che sono state etichettate con la formula dello stalinismo di sinistra, ma che erano delle tendenze politiche molto corpose che operavano non solo in Germania, operavano in Italia, operavano nella stessa Francia. Il fenomeno si è ripetuto, sia pure in forme diverse, all'epoca del Fronte Popolare e in Spagna. Se dobbiamo trovare quello che prima chiamavo il bandolo della matassa, ci dobbiamo rendere conto che oggi che non esiste più l'Unione Sovietica, il fenomeno dello stalinismo si può ripresentare nel caso di una ripresa di lotte operaie che saranno inevitabilmente diverse da quelle del passato, si può ripresentare in forme senz'altro diverse, perché non esiste più il movimento comunista, non esiste più la contrapposizione tra il movimento comunista e quello socialdemocratico, il mondo è cambiato moltissimo da allora, ma il fondo di carattere conservatore delle posizioni che lo stalinismo ha espresso nella storia del movimento operaio è qualcosa che si può ripresentare. E se tendenze di carattere staliniano operano per esempio oggi in Russia o operano, che so, in Italia, in Rifondazione Comunista, nel partito di Cossutta, eccetera, eccetera, queste tendenze rispetto alle possibilità che sono racchiuse indirettamente nelle contraddizioni del sistema, sono delle tendenze che vanno in controsenso